Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e riprendiamo i programmi dal vivo dopo una breve lunga vacanza in Italia per respirare un po' l'aria italiana, per vedere cosa succede lì, soprattutto approfittare del bel tempo, del sole. Era caldo, ma nulla di estremo, la normale estate italiana. Ovviamente è chiaro, poi in Italia ci sono stati dei problemi localmente anche molto gravi, quindi episodi meteorologici estremi, strani, che vengono spiegati con i cambiamenti climatici, ma in realtà non si capisce bene che cosa, da cosa siano provocati questi fenomeni così, così estremi. Non parliamo naturalmente dei roghi che ci sono stati, ma i roghi sono dolosi, quindi non si può dare la colpa al clima, e bisogna invece dare la colpa alla criminalità che provoca questi roghi. Però in Italia comunque si sta bene, i prezzi sono un po' più bassi dell'Olanda, si mangia bene, forse si mangia troppo, però l'Italia è bella. Bene, questa sera io vorrei farvi ascoltare un intervento, un'intervista su un tema che sto seguendo da anni, il tema della geoingegneria. Nei primi tempi questo tema veniva ogni volta ignorato completamente dai media, invece di recente c'è attenzione sul tema, anche perché sembra che Bill Gates sia molto favorevole alla geoingegneria, quindi all'utilizzo della diffusione, della dispersione di aerosol nelle nuvole per oscurare il sole. Sì, sembra un progetto pazzesco, però Bill Gates ci crede e molti ci credono, molti insistono proprio sulla possibile utilità di questo strumento. Però che cosa sta succedendo nei nostri cieli è qualcosa che ci chiediamo da tempo. Io ho intervistato vari esperti da questi microfoni e spesso questi esperti, anche climatologi, dicono di ignorare il tema, di non averne mai sentito parlare, però in realtà il problema esiste, è reale, e al giorno d'oggi se ne sta parlando sempre di più. Questa sera ascoltiamo un'intervista con Rosario Marcianò, che è un tecnico che da anni sta seguendo la problematica e è informatissimo, utilizza fonti sicuramente fonti molto attendibili, internazionali, e conosce molto bene la materia, quindi più tardi vi faccio ascoltare qualche frammento di questa intervista. Per iniziare però vorrei anche farvi ascoltare un po' di musica e anche parlare un po' di cultura. Iniziamo con Mia Martini, una canzone bellissima, Tu che sei sempre tu, tratta dall'album Nel mondo una cosa.
L'odore dell'erba bruciata, la gru che faceva paura, l'incanto accendeva la sera e tu tu che sei sempre tu.
Bellissima canzone di Mia Martini, Tu che sei sempre tu, graffiante con la sua voce meravigliosa. E veniamo a qualche notizia culturale che vorrei darvi. Ci sono in questo momento, c'è il film di Nanni Moretti, Il Sol dell'Avvenire, è proiettato qui ancora da Amsterdam al Cinema de Bali, quindi un film che consiglio a tutti di vedere. È Moretti, il Moretti classico, il vero Moretti, quello che piace soprattutto agli appassionati di questo regista, regista stralunato che spiazza in continuazione, crea continui straniamenti proprio per il suo modo di non recitare, voluto non recitare, tra l'altro con una lentezza, scandendo le parole, quindi accrescendo ancora di più quel senso di straniamento, di perdita di contatto con la realtà per entrare in una in una meta realtà diversa, però molto interessante. Ottimi attori che recitano poi il loro ruolo diversamente da lui, che fa se stesso, fa un se stesso fuori di testa, insomma, quello è il Moretti. E, bravi attori, ottimi attori, la Margherita Bui, altri. Il film è politico, però alla Moretti, quindi non ti pone tante domande, ti pone tanti dubbi, e anche la lacerazione interiore di una persona che comunque si sente continuamente, si mette continuamente in discussione e mette continuamente in discussione anche la propria fede politica, il proprio impegno politico. Ottimo il personaggio di Orlando, che è il capo di un partito, di una sezione di partito, e che si schiera decisamente con i partiti invece di prendere le sue decisioni autonome e ribellarsi anche di fronte alle aberrazioni e a questo stravolgimento, diciamo, della rivoluzione russa, che poi sfocia in una dittatura spietata. Film interessante, film da vedere, belle fotografie, fatto bene, esteticamente bello, quindi lo consiglio. Un altro film che uscirà a breve, sempre per CineArt, prodotto, distribuito con traduzione in olandese da CineArt, è il film Il Colibrì, basato sul romanzo di Veronesi, di Sandro Veronesi. E la regista è l'Archibugi, tra gli interpreti principali Favino, e c'è anche comunque Nanni Moretti. Io ho letto il libro, è un libro che a me non è piaciuto, perché lo trovo un libro ideologico. Si può fare ideologia, per carità, però poi bisogna scrivere un saggio con una visione politica e parlare della propria visione, difendere le proprie idee, ma fare fiction e farla ideologicamente, secondo me, è un po', diminuisce il valore del romanzo stesso. È scritto bene, ovviamente, Veronesi sa scrivere, però è tutto un accumulo di negatività, di personaggi che sono tutti destinati a fallire, a malarsi, a sparire, perché fanno parte del vecchio. E che cos'è il nuovo? È una bambina che non si capisce bene se è veramente un essere umano oppure un cyborg. Insomma, vabbè, questa proprio in due righe le mie considerazioni, forse un po' trancianze sul libro, però un libro che va letto. In ogni caso bisogna andare a vedere il film, perché sicuramente sarà interessante, sarà bello da vedere. Poi c'è un bel cast. 21 settembre uscirà nelle sale olandesi. Sì, per il momento è tutto. Io vorrei ora farvi ascoltare l'intervista con Rosario Marciano.
2008-2009, quando non vedevo più KC10 e KC135.
Scusate, torniamo un po' indietro.
Ovvio che le due tipologie di operazione è completamente diversa.
Credo che ci sia anche molta confusione, perché non è semplice capirci qualcosa in generale, quando si parla appunto di geoingegneria, scie chimiche, di cloud seeding, anche perché sono termini che sono entrati anche nel linguaggio quasi mainstream, senza quasi, anzi, cioè ne parlano apertamente anche articoli di giornale, in televisione, abbiamo visto, eccetera. Quindi, se sei d'accordo, questa sera potrebbe essere utile non solo fare un po' così una sintesi di quello che è stato anche il tuo lavoro di ricercatore in questi anni, ma anche cercare di far capire in modo corretto la vicenda. Cominciamo quindi con spiegare se le scie chimiche e il cloud seeding sono lo stesso fenomeno o sono fenomeni diversi.
Ecco, la domanda è corretta, perché in effetti la differenza tra le due tipologie di operazione è completamente diversa. Nel caso delle cosiddette ormai conosciute scie chimiche o chemtrails, o come la chiamo io, come hai giustamente fatto notare, geoingegneria clandestina, siamo di fronte ad operazioni che mirano a rendere siccitosa l'atmosfera, quindi a rendere impossibile che si verifichino precipitazioni piovose. Quindi si tratta, come termine tecnico derivato da manuali inglesi, più correttamente statunitensi, dell'aeronautica militare statunitense, si tratta di inseminazione igroscopica delle nubi basse, ovvero hygroscopic cloud seeding. E purtroppo, devo dire in maniera truffaldina e in spiccata malafede, il mainstream, quindi i media ufficiali, tendono a mettere insieme e a confondere, a uniformare la questione del cloud seeding, che infatti è l'inseminazione delle nubi, non è igroscopica, ma è una semplice inseminazione, semplice per modo di dire. Vado nei dettagli. Allora, quando noi parliamo di classica geoingegneria clandestina, ci riferiamo ai famosi aerei, ormai in gran parte commerciali e in minima parte militari, che operano a quote basse o medie, quindi si parla di 2.000, 3.000, 5.000 metri di quota, appunto per impedire che si formino le nubi che potrebbero poi, sviluppandosi, portare a precipitazioni piovose. Infatti, con le elevate temperature, noi dovremmo avere i nostri cieli pieni di cumuli da bel tempo. Cumuli da bel tempo che non ci sono più, perché nottetempo e poi successivamente durante la giornata operano questi aerei, anche non rilasciando nessuna scia visibile. L'importante è che operino a bassa quota e a media quota, operano bruciando carburanti della NATO, poi diremo come, additivati, oppure alcuni di questi velivoli sono attrezzati per inseminazione a comando, quindi sui piani alari e sul piano di coda, prodotti, elementi chimici, quali quelli che troviamo normalmente nell'acqua piovana, alluminio, bario, stronzio, litio e quant'altro, si parla di oltre 16 metalli di vario genere, metalli in sé elettroconduttivi in gran parte, e però igroscopici, cioè che asciugano l'umidità atmosferica e quindi impediscono la formazione di nubi. E se c'è qualche nube, l'aereo la prende di mira, diciamo così, la punta, e questa, una volta che l'aereo è passato, nell'arco di pochi minuti si dissolve. Quindi le scie chimiche cosiddette, quindi quelle visibili, quelle non visibili, quelle non persistenti e quelle persistenti, non esistono in gran parte scie di condensazione, sono operazioni igroscopiche. Invece, per quanto riguarda l'inseminazione delle nubi, quindi il classico cosiddetto cloud seeding, si tratta di operazioni portate avanti da aerei predisposti, che normalmente non sono gli aerei commerciali che conosciamo noi per il trasporto dei passeggeri o delle merci, ma sono velivoli monomotore o bimotore a turboelica, quindi non si tratta di jet fan, di piccole dimensioni, quindi al massimo possono portare, volendo, 6-7 passeggeri. Questi aerei volano al di sopra delle nubi temporalesche, quindi ci devono essere delle nubi temporalesche, quindi si parla di cumulo nembi, quindi si vola al di sopra dei 7.000 metri, quindi sono aerei che non possiamo vedere, e si insemina classicamente un altro metallo che viene casualmente ritrovato nell'acqua piovana, e cioè lo ioduro d'argento, oppure Escherichia coli o altri batteri geneticamente modificati che in unione con altri materiali, come per esempio il carbonato di calcio e il ghiaccio secco, predispongono a formare nuclei di condensazione utili per la formazione di per la creazione di precipitazioni piovose anche violente, perché in questo caso abbiamo appunto un intervento artificiale sulle nubi temporalesche che nella maggior parte dei casi provoca o tremende piogge temporalesche oppure delle tremende grandinate con chicchi di grandine che abbiamo visto arrivano anche a 10 centimetri di diametro. Questo per farla molto breve.
Che cosa hai pensato quindi quando hai letto quell'articolo di Google che con l'intelligenza artificiale vorrebbe insomma limitare queste scie, che quindi prima hanno detto che non facevano niente perché appunto erano scie di condensa, improvvisamente invece sono diventate un problema per il cambiamento climatico e quindi le dobbiamo mitigare?
Ma si fa volutamente confusione. Io ricordo che già anni fa c'erano interventi del genere dove si diceva che le scie di condensazione implicano cambiamenti negativi sul clima perché aumentano le temperature. Questo è vero, perché noi, se consideriamo che queste non sono scie di condensazione, perché non è vapore acqueo e non è ghiaccio, altrimenti avremmo i cieli pieni di nuvole naturali, abbiamo operazioni che intervengono in modo tale da creare una sorta di schermo di radiazione infrarossa che impedisce alle temperature che provengono dal terreno di salire in quota e quindi, formando anche precipitazioni piovose, di abbassare normalmente le temperature. Caso è che, per esempio, i temporali pomeridiani detti di calore non si verificano più, nonostante abbiamo raggiunto in questi giorni temperature pazzesche di 38-41 gradi all'ombra. Quindi è impossibile, in condizioni naturali, senza un intervento dell'uomo, che in questo caso si parla di interventi clandestini e non certo del cittadino che si alza alle 5 di mattina per andare a lavorare con la sua auto, siamo di fronte a operazioni che inducono l'aumento delle temperature. Ora, questi gazzettieri, essendo arrivati alla frutta e non potendo più nascondere la verità, perché chiaramente la verità è come l'acqua e quindi da qualche parte in qualche modo irrompe, cercano di creare confusione oltremodo. Tra l'altro facevo notare già giorni fa, in un video che ho realizzato appositamente per l'occasione, facevo notare che già nel 1975 la FAA distribuiva un documento di oltre 70 pagine sia ai piloti civili sia ai piloti militari, nel quale spiegava che le scie di condensazione possono diventare un fenomeno rarissimo nel momento in cui si opera sulla dimensione del particolato contenuto nel carburante. Quindi, se noi usiamo delle particelle molto piccole di risulta, diciamo così, della combustione del cherosene, abbiamo dei nuclei di condensazione troppo piccoli che non possono derivare, che non possono poi provocare la formazione di scie di condensazione. Quindi già nel 1975 si sapeva. D'altronde, come ho già fatto notare altre volte, se i militari hanno studiato aerei antiradar, quindi invisibili ai radar, è ridicolo se poi questi aerei possono essere identificati attraverso la loro scia di condensazione. Sappiamo benissimo che, se andiamo a verificare, andandoci a guardare dei filmati ad alta definizione di aerei caccia o di bombardieri o di rifornitori in volo che sorvolano sopra i 7-8 mila metri, notiamo che questi aerei non rilasciano alcun tipo di scia, neanche non persistente. Quindi è chiaro che la faccenda delle scie di condensazione è una becera operazione di copertura. Oltremodo, se si scrivono articoli così volti a cercare di mischiare le carte, è logico che siamo di fronte a una mistificazione che origina dal panico che questi hanno nel constatare che molte più persone rispetto ad anni fa cominciano a capire che siamo di fronte ad operazioni clandestine che modificano e alterano negativamente il nostro clima e il nostro tempo.
E qui arriviamo alla grande domanda, cioè la finalità. Per anni, no, si era parlato delle comunicazioni, facilitare le comunicazioni radar, quindi una finalità di tipo sostanzialmente militare. Si arriva adesso all'ipotesi climatica, cioè tu dici per avvalorare la narrativa climatica e quindi poi adottare i relativi provvedimenti anche sulle nostre vite.
È un mezzo in più. La geoingegneria clandestina è nata per motivi prettamente militari, strategici, ma anche in ambito civile, perché sappiamo che comunque la maggior parte delle nostre comunicazioni basate sul trasporto dei segnali attraverso satelliti ad alta definizione, quindi in banda KA, quindi anche per quanto riguarda esigenze civili e non solo militari, hanno bisogno di un'atmosfera predisposta, e per questo deve essere a bassa densità di umidità, perché l'umidità e l'acqua provocano disturbo, detto scattering in termini tecnici, e nel contempo che sia aria, che sia atmosfera elettroconduttiva, in tal modo da simulare le condizioni tipiche della ionosfera, che è quella che già i padri delle telecomunicazioni usavano per riflettere le onde elettromagnetiche, quindi i segnali e le informazioni, superando la curvatura terrestre, quindi, che ne so, dagli Stati Uniti all'Europa. Ovvio che in una situazione del genere si cerca di sfruttare l'occasione per pompare e per avvalorare la tesi del cambiamento climatico. Cioè, in questo caso, come si suol dire, si prendono due piccioni con una fava. I militari possono usare le loro benedette e amate scie chimiche per irrorare i nostri cieli a comando con le operazioni condotte dalle compagnie civili coinvolte e finanziate dai vari governi. E nel contempo le élite che vogliono portare avanti la tesi del cambiamento climatico da CO2, che tra l'altro non è neanche un gas ad effetto serra e ha una percentuale rispetto a tutti gli altri gas atmosferici dello 0,04%, quindi non incide assolutamente sulle condizioni climatiche, è ovvio che in questo modo loro con queste operazioni portano avanti la storiella dei cambiamenti climatici. Noi sappiamo, ne hai già parlato tu in passato con Massimo Mazzucco, che ogni 400-500 anni il clima cambia, abbiamo delle fasi alterne di abbassamento delle temperature e di innalzamento delle temperature, e come dice Zichichi, ma anche altri scienziati fisici dell'atmosfera e non, siamo di fronte a cambiamenti climatici che hanno un'origine solare, quindi nell'ambito delle attività del Sole all'interno del nostro sistema solare abbiamo tutti i pianeti che hanno degli sbalzi periodici di temperatura, e quindi Venere, Marte, Giove subiscono l'influenza del Sole così come la subisce la Terra. È ovvio che questi personaggi mirano ad ottenere un'atmosfera utile per vari scopi. Vedi anche per esempio adesso il 5G che lavora proprio sulle alte frequenze e ha bisogno di un'atmosfera priva di acqua, e questo è il motivo per cui per esempio i comuni, i vari sindaci che si dipingono di green poi tagliano gli alberi. Quindi tagliare gli alberi significa permettere alle frequenze 5G di passare agevolmente e arrivare alle utenze. Quindi siamo di fronte a un'operazione mediatica che sfrutta le cosiddette scie chimiche per altri scopi che sono ancora più nefasti.
pallino. Peccato, c'è tanta nuda verità. Fatti un canto. Oh, 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 oh. Fatti un canto. Oh, 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 oh.
Questo era Lucio Battisti, è una canzone molto bella, tratta dall'album Don Giovanni, questo era Fatti un pianto. E quello che vi ho fatto ascoltare era un'intervista di Border Nights con Rosario Marcianò, l'intervista è disponibile su YouTube, io ho dato un po' una scorsa ai commenti, è stata vista da 15.000 persone, i commenti sono tutti molto positivi, ad esempio c'è questo commento che dice: una puntata leggendaria che vi consiglio di guardare, il fenomeno viene sviscerato dalla A alla Z in maniera lucida e chiara. Un altro commento, questo di Sì, ho sempre lo stesso commento. Seguo con attenzione queste porcherie in cielo dal 2004 perché come dottore in chimica non riuscivo a capacitarmi che fosse un fenomeno naturale. Come astrofilo ero stupefatto dal colore lattiginoso che il cielo prendeva anche di notte, impedendomi di osservare le stelle col dettaglio che aveva sempre avuto dal mio telescopio. E altri commenti sempre tutti molto positivi. Grazie per questa intervista che conferma ciò che osserviamo da anni. Ad esempio in Lomellina non ci sono più le nebbie esagerate d'un tempo, meno umidità ma senso di cappa e soffocamento, con un cielo quasi sempre dall'aspetto lattiginoso. E quest'altra, quello che dice questo signore è plausibile, anche se non saprei spiegarlo tecnicamente. Quanto dice, comunque, almeno a giudicare dalle scie chimiche che ciascuno di noi può osservare semplicemente alzando la testa in qualsiasi località italiana, ma anche europea, ovunque, ma non solo, se si sta un po' attenti rivela che è possibile, come dire, disidratare le nuvole con sostanze che lui chiama igroscopiche. È quello che fanno, su questo non ho nessun dubbio, arrivandoci per semplice deduzione. Enormi corpi nuvolosi che lascerebbero presagire quantomeno un temporale locale si dissolvono nel giro di una mezz'oretta, un'ora. Oppure bombe d'acqua, secondo gli scopi che questi soggetti da psichiatria hanno. Lo intuisce anche un bambino che sono cose provocate. E naturalmente... potrebbe trattarsi di un complotto, d'accordo, ma allora perché non si prende sul serio il tema e perché non la politica, i governi locali, l'Unione Europea, perché non spiegano chiaramente che cosa sta succedendo e se questa teoria, se queste teorie sono sbagliate, dovrebbero arrivare con delle controdeduzioni, dovrebbero esserci dei riscontri per verificare se questi elementi sono plausibili, sono veri. E invece no, il fenomeno viene ignorato e si viene bombardati comunque continuamente, giornalmente, dalla problematica ossessiva dei cambiamenti climatici. Tra l'altro non si parla quasi più dell'inquinamento, che è il vero nemico dell'umanità, perché la gente muore per colpa dell'inquinamento di aria, acqua, suolo e di sostanze tossiche che continuiamo a immettere nel nostro ambiente. Ci preoccupiamo solo di questa CO2 quando poi non è dimostrato che sia la CO2 a produrre questi fenomeni estremi. È una teoria. Quindi quando si parla di sostenibilità, ma allora scusate, la guerra è sostenibile, cioè l'invio di armi è sostenibile, il rischio di catastrofi nucleari e comunque produzione di ordigni nucleari è una cosa sostenibile? Questa è veramente una cosa aberrante. Beh, fermiamoci qui e ci ascoltiamo la voce di Madame in voce.
Mi ricordo di te. Ricordi mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone. Mi ricordo chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò. L'ultimo soffio di fiato sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me. Voglio rimanere in anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Sentirti un po' a casa. Sarà bello. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto.
Sarà la bella voce di Madame in voce, Festival di Sanremo 2021. E tra tante brutte notizie c'è sempre qualche notizia bella, però purtroppo delle notizie belle non si parla. La notizia bella è che Robert Kennedy, il figlio di Robert Kennedy assassinato negli USA, si candida alle primarie presidenziali con i Dem, con il Partito Democratico. Ecco, questa è una notizia che poche persone sanno, se ne parla pochissimo. Nel mainstream media olandese io non ho ancora trovato la notizia, però magari uscirà, insomma, diamo un po' di tempo. Anche se dal momento in cui è sceso in campo e ha avuto un grande successo e praticamente sta arrivando ai livelli di Biden, se non che nessuno ne parla, nessuno lo sa. Tra l'altro Robert Kennedy prende delle posizioni assolutamente condivisibili, veramente democratiche, è una speranza non solo per gli americani, per i cittadini americani, ma un po' per i cittadini di tutto il mondo in questa fase così assurda di promozione della guerra, di promozione delle spese militari, finta ecologia, finta sostenibilità, perché insomma non si può dire di essere verdi e poi promuovere l'industria militare e promuovere la guerra. È un altro punto, un'altra dichiarazione molto importante è la posizione riguardo a Assange, il giornalista che rappresenta proprio la punizione che viene data a tutti, alla stampa che osa sfidare il potere, che osa denunciare i crimini del potere, cosa che ha fatto Assange e che sta soffrendo ormai in un carcere di massima sicurezza con il rischio di estradizione e con gravi problemi di salute o psicologici per questa detenzione disumana, per la motivazione, ecco, si vuole censurare e si vuole punire e colpire chi osa sfidare il potere. Cosa dice Robert Kennedy? Ve lo faccio ascoltare. Ve lo faccio ascoltare qui.
It's crazy what they're trying to do to him. It's completely anti-American. I would pardon Snowden, because what Snowden did for the American people was to, you know, help restore at least some semblance of democracy. And the importance of the information he released was attested to by the fact that Congress passed legislation recognizing that, you know, the disclosures that he had, and making sure that, you know, to try to make sure that those kind of abuses didn't occur again. So I think he is a hero, he shouldn't be treated as a villain. I would pardon Assange.
Io perdonerei Assange immediatamente, perché è un pubblicatore di notizie e questa cosa è pazzesca. È pazzesco quello che stanno cercando di fare a lui, è completamente anti-americano. Perdonerei Snowden. Perché quello che Snowden ha fatto per il popolo americano era aiutare a restaurare una sembianza di democrazia, e l'importanza dell'informazione che lui ha rilasciato era attestata dal fatto che il Congresso ha passato una legislazione che riconosceva, sapete, per assicurare che vengano riconosciuti questo tipo di abusi. Così io penso che Assange è un eroe e non dovrebbe essere trattato come un criminale. E queste erano le parole di Robert Kennedy, che si è candidato alla presidenza americana col Partito dei Democratici. E io veramente sarei curiosa di sapere quante persone sono al corrente di questa notizia veramente molto molto interessante. E si parla tanto di Trump, chiaramente, e si parla della candidatura di Biden, del rinnovo della candidatura di Biden, ma di Robert Kennedy, perlomeno qui in Olanda, ma neanche in Italia, io non ho sentito parlare. E invece queste notizie vanno date, decisamente. Non siamo ancora a settembre, però ci ascoltiamo le impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi.
Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quasi paura che si perda.
Time.
trasmissione di settembre della premiata Forneria Marconi. Io a volte mi chiedo, ma oggi c'è qualcuno che riesce ancora a scrivere delle canzoni con queste melodie così trascinanti, così cantabili e non banali, non sdolcinate, non retoriche? A me sembra di no, però vabbè, sarà un'impressione, il passato è sempre più romantico, più bello del presente. E il presente invece è Golapesce di Martino, una bella canzone molto amara, però insomma comunque bella. Musica leggerissima.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo. Dirgli i guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da noi, da noi. Un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da
con questa musica leggerissima di Colapesce di Martino si chiude Radio Onda Italiana, Libera la Radio di questa sera con Silvia Terribili, e abbiamo parlato di geoingegneria clandestina. Chi volesse saperne di più trova tantissime informazioni in YouTube. Poi il consiglio è quello di andare a verificare, di fare dei scontri, non accettare nulla, nessuna narrazione, così darla per scontato, ma andare a fare i famosi riscontri per vedere se queste cose che vengono dette sono vere o non sono vere, verificarle. E dire semplicemente che non sappiamo, non abbiamo visto, non abbiamo capito, secondo me di questi tempi non è più giustificabile. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.